due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao ciao ciao, eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat all'1359 nelle onde medie di frequenza, oppure come sapete attraverso lo streaming, o anche come è abbastanza comodo attraverso i podcast. Un saluto a chi ci conosce, che si è accorto o accorta della irregolarità delle trasmissioni della stampa rassegnata nel mese di giugno. Ho già spiegato che questo è legato a miei impegni all'interno della lotta della vertenza non inceneritore in aeroporto, ai lavori di costruzione del nuovo presidio nella piana fiorentina, e che insomma ha preso un po' di tempo e probabilmente lo prenderà ancora per un po'. Quindi le scuse con chi ci conosce, chi non ci conosce, invece un piccolo biglietto da visita: questa stampa rassegnata è una delle trasmissioni informative della nostra radio, qui solitamente partiamo da spunti di cronaca locale, cioè quello che esce sui giornali che ancora fanno cronaca locale, e facciamo un po' di critica, un po' di discussione, e cerchiamo di stare un po' attenti a quello che appunto esce e che succede. Dall'altra parte, quando ci riesce, e se è anche il caso di oggi, ci mettiamo in contatto e diamo spazio e voce a realtà o anche semplicemente soggettività che sui nostri territori stanno in conflitto per la trasformazione sociale, quella che insomma a noi e all'Wombat piace di più. Appunto è proprio il caso di questa settimana, che la trasmissione sarà costruita interamente su due, diciamo, capitoli: da una parte la questione e le vicende legate alle lotte per la riappropriazione dello spazio pubblico in San Frediano, Santo Spirito e Oltrarno, e dall'altra la grande, enorme, importantissima vertenza dei lavoratori della GKN. Questi sono i due capitoli, due diciamo interviste e interventi, e prima però di andare a parlare questi argomenti con chi sarà con noi e dargli appunto la parola, voglio segnalare in apertura di trasmissione una prima iniziativa che ci vede coinvolti come Radio Wombat, insieme ai compagni e alle compagne del Next Emerson. In alcuni casi è anche difficile distinguere chi è radio e chi è Next Emerson, ma questo non è interessante appunto come attività, cioè stare a distinguere chi appartiene a un collettivo o all'altro. Più bella, più interessante, più curiosa e forse anche più da ricercare è la commistione, la mescolanza, l'ibridazione tra le esperienze, e quindi in questo caso l'iniziativa nasce proprio a cavallo tra Next Emerson e Radio Wombat. È la camminata verso il cippo di Radio Cora, che si svolge domenica 19 di giugno. Quindi vado un po' a leggere dal sito lapunta.org, lo segnalo anche in questo caso visto che è l'occasione per chi non lo avesse mai visto, un'agenda condivisa del sottobosco autogestito fiorentino, lapunta.org, e vi trovate un comodo calendarietto dove vengono pubblicati, da tante realtà e soggettività, appuntamenti di vario genere. Si va dai cortei e le manifestazioni fino alle presentazioni dei libri, gli eventi degli spazi autogestiti in città, e a volte anche qualcos'altro. Insomma, guardatelo, utilizzatelo, proviamo a fare, se non del tutto a meno, quantomeno a evitare che gli eventi e le cose si sappiano solo ed esclusivamente attraverso le piattaforme proprietarie come Facebook, come Instagram o altro. Quindi usiamo anche strumenti open source, e tra questi c'è anche La Punta. Dalla Punta vado appunto ad articolare il programma per domenica 19 giugno domenica 19 giugno del 2022. Il titolo della giornata e dell'iniziativa è Scegliemmo la montagna, storie e memorie di resistenza partigiana, toccando al alcuni luoghi simbolo di quella che è stata una parte importante della guerra di resistenza nelle campagne fiorentine. Si raggiungerà il cippo di Radio Cora, vicino all'abitato di Cercina, dove furono fucilati dai nazisti dei membri della radio clandestina che operava in città a supporto dei partigiani. Durante le passeggiate, racconti e collegamenti radio. Portati la radiolina, ovviamente devi ricevere l'AM, quindi controlla eventualmente che la radiolina abbia il ricevitore AM, onde medie. Ritrovo alle 9:30 dal CSA Next Emerson in via di Bellagio 15 a Castello. Si sale dalla chiesa di San Michele a Castello, poi la Castellina sul sentiero CAI 4, 5 e 16 fino al cippo di Radio Cora. Sono circa 6 km, un paio d'ore di cammino, 400 metri di dislivello, quindi è ripido ma comunque abbordabile. Portarsi l'acqua, perché evidentemente le temperature sono torride, e le scarpe chiuse è meglio. Il ritorno più o meno è alle 15 di nuovo al Next Emerson, e quando si arriva al cippo di Radio Cora, ad accogliere ci sarà la regia di Radio Wombat con pranzo, panini e birrette preparate dal Circolo Arci di Cercina. Lungo la strada, lungo il cammino, ci sono dei QR code che illustrano vari episodi della resistenza fiorentina che si sono svolti nella zona. Quindi è una camminata a scopo informativo, una giornata da passare in compagnia e socialità, ma anche nella memoria, che sia sempre e comunque memoria viva, quindi che riattualizza la resistenza e non fa mai spengere il ricordo del protagonismo di chi si è opposto, anche arrivando a imbracciare le armi, al nazifascismo e alla barbarie che colpiva in Italia e in Europa in quella fase storica. Ancora una volta, domenica 19, tutto questo è il programma, la partenza 9:30 dall'Emerson. Lo abbiamo detto, diamo a questo punto il via alla prima introduzione per la prima intervento, prima intervista della nostra puntata settimanale. Allora, eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e torniamo a parlare di un tema che è molto ampio e a noi assolutamente caro, e lo consideriamo una delle nostre priorità. Si sta parlando, o meglio, vorrei andare a parlare di quello che è il processo di gentrificazione che ha colpito in tutta la sua violenza e con tutta la sua arroganza l'area di Oltrarno, San Frediano, Santo Spirito. Siamo praticamente a un anno di distanza dall'ordinanza del Comune di Firenze, emessa prima di tutti dal sindaco Nardella. Ovviamente si parla di decisioni prese dalla Giunta e quindi dalla maggioranza in Palazzo Vecchio, ma certamente il sindaco Nardella, anche perché incarna e rappresenta e prende spesso parola, è in qualche modo, come possiamo dire, il frontman di questa esigenza da parte dell'ordine pubblico cittadino di normare, normalizzare, chiudere e privatizzare gli spazi. La situazione di Santo Spirito, appunto, emersa l'anno scorso, e ne abbiamo già parlato, per cui chi fosse interessato o curioso, semplicemente se l'è perse, può anche cercare e riascoltare le trasmissioni dello scorso anno con una ricerca molto semplice nel motore di ricerca interno a Radio Wombat. Può mettere Santo Spirito, cordone, chiusura e quant'altro, e quindi arriverà certamente alle puntate di anno scorso. Insomma, la situazione non è molto mutata, purtroppo si conferma quella che era, quindi il tentativo di rendere la piazza praticamente un enorme e grande dehors a tutto vantaggio dei locali che gestiscono la cosiddetta movida in Oltrarno e soprattutto nel quadrante di Santo Spirito, e invece a discapito di tutte quei soggetti, quelle soggettività che delle piazze e degli spazi pubblici vorrebbero appunto fare un uso pubblico e per certi aspetti anche gratuito o comunque demercificato. Sono state tante le iniziative di questi mesi, della scorsa estate, non tutte sono state come dire coronate dal successo, o perlomeno non hanno avuto la capacità di durare oltre al diciamo all'estemporaneità del momento e della protesta, e quindi si fa avanti una nuova opzione, un'altra ipotesi, e siamo proprio, diciamo, in collegamento con Corso, che di questa iniziativa di cui andremo a parlare è uno dei protagonisti. Si parla della costituzione, della nascita di un comitato che possa in qualche modo rappresentare le istanze di tutti coloro e di tutte coloro che non vogliono piegare la testa di fronte a questo modello livello di gestione dello spazio pubblico, che poi porta in sé appunto esclusione e mercificazione, e che invece rivendicano appunto lo spazio pubblico per quello che è. E Santo Spirito, evidentemente, spazio pubblico lo è per nascita e per sviluppo. A lui la parola per raccontare quella che è la nascita del comitato, a che punto siamo, da cosa prende le mosse e qual è la situazione di questo inizio estate in Santo Spirito, che, come sappiamo, sui giornali abbiamo rivisto grandi entusiasmi per il ritorno del turismo internazionale, grandi aspettative per la stagione estiva fatta non solo di eventi, ma anche di normale, diciamo, turismo e frequentazione della città. E quindi, come sempre, è il denaro e gli indotti che al turismo sono legati che la fanno da padrone. Corso, a te un po' la parola.
Sì, buongiorno a tutti, sono Corso Zucconi. Tutto questo è estremamente vero, purtroppo. C'è stata a questa estrema volontà del sindaco e della giunta di fare di Firenze, cioè si nota benissimo ormai da decenni, un grande salotto buono, cioè in cui tutto ciò che viene presentato al turista della città stessa deve essere organizzato, estremamente borghese, decoroso, decoro è una parola chiave di questa ideologia, che è un'ideologia, questo soft power, che viene anno in modo sempre più esplicito, incentivato appunto dalla politica, dalle finanze del comune, dai poteri del comune, estremamente, che si infiltra estremamente nel tessuto urbano in maniera molto forte. Ecco, quindi appunto in virtù di queste politiche vediamo come alcuni ambienti fiorentini secolari di socialità, di aggregazione, di scambio, vengono invece che tutelati, vengono distrutti in nome di cosa? Per che cosa? Per tanti soldi, onestamente, in realtà. Per soldi, ovviamente, no? Quindi, ovviamente si sa, aprono ristoranti, alberghi, Airbnb, tutte strutture che levano vita alla città. Bene che ci siano, ma è bene che non sia solo questo, ovviamente. Cioè, sono posti in cui la gente di tutto il mondo transita, consuma, ma che non vive. E in ogni sistema un salto, cioè un aumento quantitativo di un fenomeno determina una differenziazione, uno sbalzo qualitativo. Levi un capello da una testa, levi un capello da una testa di una persona, alla fine questo diventa pelato. Cioè, è così Firenze: metti un ristorante, metti un Airbnb, metti un albergo, Firenze non è più una città che si vive, ma una città che si consuma. E questo è quello che accade, difatti, e che i politici, pur di essere votati, e questa ovviamente è anche una mancanza. Questa è la politica, la democrazia, ma c'è alla base una fortissima mancanza di visione sia etica che intellettuale. E che dire? Si vede in Santo Spirito, si vede da questa estate, dove ci sono steward ovunque. Firenze è la città più sorvegliata d'Italia, dove ci sono più videocamere. Ovviamente dove conta, dove ciò è vetrina, no? Dove la città è vetrina, perché ovviamente vai al Parco delle Cascine, per esempio, che è nel cuore della città, nel cuore della città metropolitana, senza dubbio, è il più grande parco della zona centrale di Firenze, nonché quasi l'unico. E lì ovviamente, calato il tramonto, diventa il Far West. E quindi perché tutte queste pattuglie che hanno solo la funzione di rappresentanza, anche piuttosto aggressiva, anche questo è un soft power che vuole dire noi vi sorvegliamo ai giovani, che vuole dire all'anziano o al padre o alla madre. Borghese senza fare troppo con l'italianizzazione. Questa è una città sicura in cui potete camminare la sera. Firenze è il centro, uno dei posti più sicuri al mondo, penso, perché è una città, va bene, in una città c'è di tutto, ma è una delle città più sicure al mondo, dove veramente, e non è certo per tutte, per la polizia. Invece già alle Cascine, fuori dal centro, c'è di tutto, e quindi nel senso, invece di disporre le forze dell'ordine, cioè, in maniera rappresentativa, sminuendo anche la loro efficacia, creando un senso di opprimenza, anche facendo sentire potenziali criminali chi potenziale criminale non è affatto, o chi criminale non è affatto, perché non vengono portate, non vengono mandate le pattuglie dove servono veramente.
Eh sì, belle domande, perché non lo fanno? E insomma, però le risposte le stai già dando mentre le dici, alla fine sono retoriche. Io ti vorrei chiedere, forse da quello che dici, traspare uno scontro che c'è tra una città a destinazione, ad uso e consumo di turisti e invece una città rivendicata e vissuta dai propri abitanti e non solo dai city users. Come la vedi, insomma, da fiorentino, da giovane o diversamente giovane, come si dice oggi, che comunque su queste pietre ci è cresciuto e insomma c'è un pezzo di sé e un pezzo di noi, no?
Che si assiste gradualmente ormai da una trentina d'anni in maniera estremamente massiccia a una Firenze che sta cambiando ed in peggio, e in cui c'è sempre meno spazio per i fiorentini, tutto costa tanto, e gli spazi di socialità, di creazione, dell'espressione artistica e creativa sono sempre meno. E difatti ecco, è questo. E come mai ci sono state così tante lotte per il sagrato? Il 18 giugno scorso organizzammo l'invasione del sagrato, ci furono più di 300 persone, che non erano 300 ragazzi, che non erano 300 anarchici decenti sociali come sono stati pitturati, perché così fa comodo fare. Strumentalizzare una polemica che non è politica, ma è di tutti quelli che vivono nel centro, di tutti i ragazzi che sentono il Santo Spirito, il Sagrato di Santo Spirito come un pezzo di se stessi, perché lì hanno lasciato qualcosa nel cuore, cioè che hanno lasciato la propria esperienza, i propri amori, hanno incontrato. Hanno fatto amicizie, hanno appunto fatto, no, hanno vissuto su quel sagrato e sono indissolubilmente legati ad esso, perché adesso è legato alla propria crescita, la propria conoscenza della vita. Sul sagrato trovavi di tutto, trovavi persone da stare alla larga, persone che ami. E trovi la vita che ti insegna nella sua bellezza e nella sua bruttezza, e impari e trovi l'esperienza soprattutto. E ora venitemi a dire, venite a dire a chi il sagrato lo viveva, se non è, se questo, cioè, se non è questo anche un modo religioso quasi vivere il sagrato, ora beccherò di romanticismo, ma se non era le sere in cui il sagrato era pieno, era un gesto di grazie anche alla vita, no? Di trovarsi in centinaia su quelle pietre a condividere esperienze e vita. E questo non piace. Perché c'è, la vita porta rumore, porta risate, porta alcol, porta qualcosa che non è inquadrato. che non è inquadrabile e che non dà neanche e che non rende. La vita è gratuita spesso, no? E purtroppo, ovviamente, visto che non rende, non è interessante, perché si ripete che l'insegna della politica della città è quella della mercificazione. Quindi non è più, non è pensabile neanche più un pensiero poetico, un'attitudine poetica, che quella ha reso grande l'Oltrarno, che la poesia può essere la poesia delle mani di un artigiano, la poesia degli artisti che dagli anni 60, 70, 80 si sono radunati nel quartiere e che ancora oggi lo fanno.
Quindi Corso, insomma, se non è religiosità quella delle piazze, è sicuramente una certa cultura così on the road, diciamo. Ma al di là dell'aspetto esperienziale, che comunque credo sia importante, che è bello anche far emergere così come hai fatto te in maniera spontanea e anche molto vera, ti vorrei chiedere qual è la situazione ad oggi di quelle che sono state le battaglie dell'anno scorso, e andiamo poi a dire un po' quello che possiamo fare ancora e che vorrete fare con il comitato.
Appunto, questo exploit del 18 giugno, che ci fu l'invasione nel Sagrato, appunto 200 ragazzi, di cui 7 sono stati denunciati, solo perché erano più giudicati, non perché avessero fatto qualcosa di particolare lì. Perché sei già stato pregiudicato, sei una pecora nera e io politica ti punisco per questo, ti prendo a caso dal gruppo perché ti hai dei precedenti, e questo è stato ignobile, onestamente, secondo me. Sono stati fatti altri atti, è stata creata una grande installazione di cartapesta che è stata messa sul Sagrato che rappresentasse lo spirito del morto, di Santo Spirito, di un quartiere, come tutta qualcosa comunque fino sui giornali, perché Santo Spirito è una piazza calda, si vestiva a lutto a rimarcare ovviamente l'insulto che era stato fatto alla chiesa stessa. Niente, quindi tutte queste manifestazioni di pancia sui gruppi, sui social, si sono creati molti gruppi della chiusura del Sagrato, che appunto organizzatisi proprio per formare un dialogo per difendere la piazza, che è un simbolo, non è la piazza di per sé il punto della questione, nonostante sia fondamentale, ma è proprio la metafora, la rappresentazione di una città che sta cambiando, che i fiorentini non sentono più loro, che i giovani soprattutto non sentono più loro, e che va difesa. Quindi questi exploit di pancia comunque purtroppo hanno poca vita. Dopo puoi vincere una battaglia di un giorno, di una sera, ma poi se non hai la continuità, a mio parere, di un progetto, di una rappresentanza politica adeguata, non otterrai mai niente, anzi forse quasi il contrario per certi versi. Proprio per questo c'è l'idea di creare un comitato che ha già i suoi membri di riferimento, per poter intavolare una discussione e un confronto con il comune e poter così ottenere alcuni risultati, ovviamente. Far sentire che c'è una voce di chi vuole una città diversa, e che questa voce è organizzata, è grande, è numerosa, è agguerrita, è convinta, si basa su ideali forti, su idee forti, e che vede in modo più disinteressato di molte altre, di quasi tutte le forze politiche in gioco, e quindi in maniera anche più lungimirante. Cioè, vogliamo una Firenze che sappia anche sognare, che sappia far sognare chi la vive, dove si è incentivata l'arte contemporanea e non, quindi l'arte vera, l'arte che dà anche noia, perché l'arte dà noia, l'arte mette in discussione, l'arte smuove qualcosa che era stato rinchiuso dentro da qualche parte. Non è arte quello, le sfilate di Jeff Koons o di Damien Hirst che vengono fatte in Piazza della Signoria. Quello è uno spettacolo, una rappresentanza di qualcosa che è ufficiale, di qualcosa che è un brand, è morto, non è più fuoco, quella è arte cristallizzata. L'arte vera stravolge, l'arte vera cambia gli schemi, l'arte vera mette in discussione, l'arte vera fa sognare, da poesia, da luce, da fantasia, da creatività. L'arte vera, almeno per quel che mi riguarda, ha la sua efficacia maggiore in strada, è visibile agli occhi di tutti, visibile, palpabile dalla sensibilità di tutti, non sta nelle gallerie, nei musei, dove perde molto della sua efficacia. In virtù di questa visione di città, appunto, formare un comitato di convinzione, tenacia, altruismo e durevolezza, porti avanti queste idee, porti avanti un'idea di città, un'idea di vita, di un cittadino che per adesso ovviamente non è contemplata. Abbiamo già i nostri punti fermi nel comitato, quello da fare adesso a nostro avviso è sottoscrivere più persone possibili, più teste possibili, ogni testa è un voto, più voti hai, più il politico di turno ti ascolterà, in modo così da poter raggiungere alcuni obiettivi che sono ovviamente spazio pubblico, socialità, arte, incentivare l'arte stessa, incentivare i giovani, creare modelli alternativi a quello di consumo. Questi sono gli obiettivi che ci prefiamo di raggiungere durante i prossimi anni, ovviamente.
Bene, Corso, a questo punto direi veramente grazie, e non è un basta perché hai parlato molto, ma non appunto senza annoiare, anzi dando uno spaccato di quella che è la situazione del quartiere e di quelle che sono le aspirazioni di molti e molte che vivono le piazze fiorentine, direi esaustiva e anche interessante. Per chi non lo sapesse, non avesse collegato il nome, non lo conoscesse, visto che non l'abbiamo detto, Corso è anche uno dei protagonisti, degli animatori del progetto artistico che poi è diventato anche video e è in proiezione, insomma, nelle prime uscite proprio in questi giorni, di Ex Spiro, la denuncia all'opera d'arte della Colomba messa ai piedi del Sagrato di Santo Spirito, che abbiamo visto alcuni mesi fa aveva avuto anche una certa, come dire, risonanza mediatica, non erano mancati degli articoli che non necessariamente avevano sposato le ragioni di chi aveva messo la colomba come gesto di denuncia e di momento, diciamo, di riflessione intorno ai temi della gentrificazione, della privatizzazione dello spazio pubblico, ma che dall'altra parte avevano invece dato anche spazio a quella che era stata la reazione subito pronta del parroco di Santo Spirito, che pensiamo insieme che per protesta aveva addirittura indossato degli abiti sacri di colore diverso in segno di lutto. Questo è un po' dà il segno di quella che è la situazione intorno a queste tematiche, di quanto siano ancora, nonostante il tanto tempo che è trascorso e nonostante l'implementazione dei processi appunto di espropriazione e di appropriazione privata dello spazio pubblico, quanto ancora siano invisi i raduni, le aggregazioni giovanili in quel quadrante, che probabilmente anche altri comitati, anche altre aggregazioni di abitanti e di cittadini fanno fatica a distinguere dal resto della movida, che invece spadroneggia e senza ombra di dubbio è il vero padrone di questi quartieri, non solo di quello di San Frediano e Santo Spirito, ma anche da altre parti della città. Credo, dal nostro, perlomeno dal mio punto di vista, che i due fenomeni, diciamo quello di una riappropriazione dello spazio pubblico e anche del tempo di vita da parte di movimenti, aggregazioni giovanili spontanee e auto-organizzate, vada assolutamente distinta da quello che invece è l'indotto dei locali, anche quando questi locali sono a cielo aperto e quindi rendono difficile, insomma, la perimetrazione di chi è cliente di cosa, perché d'altronde ormai, come è stato, insomma, più volte detto e ribadito, è oggetto di indagine anche da parte di osservatori ben più attenti e ben più precisi di quello che posso essere io, di quello che può essere il lavoro di Radio Wombat, che ormai, insomma, il centro è un enorme indotto commerciale che, come abbiamo detto un po' provocatoriamente, ma forse neanche troppo, dove l'ingresso è libero ma la consumazione è obbligatoria. Direi che con questo abbiamo fatto una buona disamina di quelle che sono le aspettative di questo comitato, di cui andremo a vedere probabilmente la nascita insomma, nei prossimi tempi. Seguiremo un po' la cosa. Ringraziamo ancora Corso per la sua pazienza, per la sua disponibilità, e risentiamoci su questi temi, perché non sono certamente chiusi. Facciamo una pausa musicale e poi cambiamo argomento, anche se le forme della valorizzazione capitalista sono diverse, ci sono delle cose che ci uniscono, quindi passeremo dalle piazze del centro della città e quindi dall'estrattivismo urbano, passeremo invece alla delocalizzazione produttiva e alla vertenza dei lavoratori e delle lavoratrici della GKN di Campi Bisenzio, che è un po' tutti e tutte noi. Pausa e musica.
Quando decidono su vita o morte e si dirigono la rotta della nostra sorte, dove si gioca una partita, dove lo scettro s'annida, il controllo del pianeta e la cospirazione numero uno, proprietaria di polizie, di centrali e raffinerie, dello spaccio d'eroina nelle vie dell'AIDS, della CIA e dell'SS, potere e droga, armi e denaro, e per dove serva scoppia una guerra, ma dove siamo? Questo è il mondo dove sono nato, io non me lo so cercato, in mano a menti da guzzini scienziati sull'umanità, che pure il Papa sa come che va. Una è la cupola che copre tutto, una è la fine di chi non subisce, viene distrutto sotto l'occhio ipnotizzato della gente in prima serata, da certe frequenze vide in casa, la mente invasa, non un caso, lobotomia generalizzata come una frezza, lascia che questa frezza non accarezza chi ci condanna, teme per la sicurezza speciale, la legge uguale per tutti i sottomessi, se vuoi credermi, sa già qual è il destino delle nazioni, perché tu sci, povertà o ricchezza, in condizioni di ignoranza, il grasso cola, il male avanza.
Just let tutte le tecniche di svalimento invincibile per la differenza. Ora ti spiego la tua sindrome di immunodeficienza. Drogati, peccatori, puttane e froci, questa è la penitenza. Capisci la tua sindrome e la provenienza, sacra come la sindone, come il Santo Graal, che tutti hanno in corso ma nessuno avrà. Il progetto è pronto dalle notti dei tempi fino all'apocalisse. Adesso ridi perché è tutto previsto. Quindi è meglio fare danni che dannarsi nel sistema degli incastri. Nel sistema degli incastri adesso ridi. E si ridono anche di te, anche di me, perché è tutto previsto e io rido.
Eccoci qua, come detto si rientra in voce, l'abbiamo anticipato, si parlerà adesso di CKN, lo faremo con un compagno ben noto, ma dico invece a chi si fosse collegato adesso su Radio Wombat che questa è la trasmissione della Stampa Rassegnata, una trasmissione di cronaca locale, e nella prima parte della trasmissione, se ve la siete persa e vi interessa, abbiamo parlato di Santo Spirito, abbiamo parlato di gentrificazione, appropriazione privata dello spazio pubblico, ma abbiamo parlato anche di tentativi di resistenza, quindi della contestazione dell'assedio, come si può dire, del sagrato del scorso giugno, di qual è la situazione a un anno di distanza e della possibilità di creare un comitato appunto in rappresentanza sociale e politica di quelle che sono le istanze di molti giovani, di molte soggettività anche artistiche che si muovono in città e nel quartiere. Ora passiamo appunto alla GKN. Eccoci con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat per andare a sentire quello che succede, quello che è successo, quello che è emerso con l'assemblea del gruppo di supporto al presidio dei lavoratori, delle lavoratrici del GKN, quindi il collettivo di fabbrica, e appunto siamo qui con il Barba, un compagno, un lavoratore della GKN, una voce anche nota e un nome che in tante conoscono anche nel circuito più stretto della radio e sicuramente nel circuito più allargato del movimento fiorentino e della sua provincia. Il momento in qualche modo è, come si dice, topico. Siamo quasi a un anno dall'annuncio della chiusura della fabbrica, o perlomeno da quello che quel 9 di luglio fu il tentativo da parte del fondo Melrose di andare a chiudere la CKN, e da lì, dall'altra parte, quello che probabilmente non era più di tanto atteso da parte di chi andava a chiudere la fabbrica, che è stata la nascita del presidio e questo percorso di insorgiamo e convergiamo, che va a compiere quasi un anno, come detto, e che non ha bisogno, insomma, né delle mie parole né dei miei complimenti perché gli venga riconosciuto l'enorme lavoro che ha fatto sia su questo territorio all'interno e dentro e tra le tante vertenze che in questo territorio ci sono, storiche che siano o più giovani e appena nate, e quello che rappresenta per tutto il territorio nazionale con la sua capacità di aggregare e di dare in qualche modo speranza, motivazione e anche metodo a tante altre vertenze. Però, come dicevo, il momento è topico perché appunto le promesse sono state fatte tante, si è parlato di reindustrializzazione, c'è stato l'acquisizione da parte di Francesco Borgomeo, il nuovo manager proprietario della fabbrica, eppure la cassa integrazione resta, eppure le incertezze sono ancora tante, e quindi l'importante assemblea del 9 di giugno che chiama ancora una volta intorno a sé i solidali, i complici e tutte quelle persone che fino a qui hanno fatto parte di questa lotta e che sicuramente non hanno nessuna voglia di abbandonare il campo, il terreno e di andarsene, ma c'è invece nuovamente e ancora di più il bisogno di stare uniti, o come spesso è stato detto e scritto, appiccicati l'uni alle altre. noi vorremmo appunto fare un punto della situazione, un aggiornamento su quello che è lo stato dell'arte di questa vertenza e sapere appunto quelle che sono un po' le richieste da parte dei compagni del collettivo di fabbrica per tutti coloro che ascoltano la nostra radio e che anche questo possa servire ad amplificare i messaggi che sono usciti da queste assemblee. Barba, a te la parola per, insomma, per fare tutto quello che ti ho chiesto, che non è poco ma non è neanche tanto rispetto a tutto quello che avete già detto e avete già fatto.
Un saluto a tutti e a tutte gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Wombat, qui dal presidio della ex GKN, ora 4F, vi parlo delle ultime cose che sono successe, raccontandovi prima, premettendovi che la reindustrializzazione che l'imprenditore nuovo che è arrivato a dicembre doveva impostare quantomeno, procede a un passo molto lento e gli elementi che la vanno a concretizzare sono sempre pochi, non sufficienti, diciamo, a garantire quello che noi vorremmo da un'azienda, dal ruolo dell'azienda. Ma contemporaneamente i lavoratori continuano nel loro ruolo, che è quello di comunque presidiare a guardia di una reindustrializzazione che appunto fatica a decollare, e quindi continua a stare come assemblea dei cassaintegrati nel parcheggio dell'azienda. Quindi il sito è accessibile, comunque ci sono pochissimi di noi che lavorano, circa una 35ina al giorno, cerchiamo di fare più rotazione possibile, però gli altri, prendendo quindi tempo dal proprio tempo libero da cassa integrati, con gli altri ci troviamo, ci assembliamo, discutiamo ai tendoni, diciamo così, del presidio che si trovano nel parcheggio. Dicevo che appunto la reindustrializzazione procede troppo a rilento, gli elementi che la caratterizzerebbero non si concretizzano, non si sta parlando di arrivo di nuovi macchinari, non si sta non si sta concretizzando un servizio di mensa, e quindi a tale servizio sia per i cassaintegrati che per i lavoratori abbiamo provveduto in autonomia, mantenendo l'autogestione della mensa, così come per le pulizie, che continuiamo a fare in autogestione, perché ci va di stare in ogni caso in ambienti che sono puliti, e continua la nostra lotta, che è composta da varie forme di solidarietà alle altre vertenze in corso, proteste contro appunto l'azienda che procede a rilento su tante questioni, e essere, diciamo, coinvolti nelle manifestazioni anche di carattere un pochino più nazionale. Non ci dimentichiamo mai che siamo all'interno di un contesto di guerra, non da ultimi mesi, però la guerra imperialista continua a marciare avanti, e quindi la sentiamo sempre più vicina. È il nostro dovere di classe lavoratrice opporci a tutto questo, e in questo contesto stiamo a discutere anche su vicende anche più interne, ovviamente quelle non mancano, e quello che vediamo concretizzarsi purtroppo è il fatto che la vecchia azienda GKN sta cercando di recuperare materiale vario, i propri pezzi da quello dalla nuova azienda, dall'azienda 4F, e noi non sappiamo bene quale sia il confine appunto tra la vecchia azienda e la nuova azienda, perché non conosciamo gli accordi di passaggio di consegne, non li conosciamo nel dettaglio, quindi possiamo solo fare delle ipotesi. Però ecco, di fronte a queste ipotesi si concretizzano degli elementi che ci fanno molto dubitare sulla bontà del nuovo reindustrializzatore. E quali sono questi elementi? Il fatto che la nuova direzione attribuisca appunto alla nostra presenza al presidio il fatto che non si manifesterebbero gli investitori. Ed è una novità, perché i nomi degli investitori li abbiamo sempre richiesti noi, siamo noi stessi ad aver sentito con le nostre orecchie che l'industrializzatore Borgomeo non aveva i brevetti e i capitali per realizzare il progetto tanto ambizioso che da qualche mese ci sta mostrando, non nei dettagli ma a carattere generale. Ebbene, noi appunto i nomi di quegli investitori li vogliamo rendere pubblici, vogliamo rendere partecipi il territorio che è insorto insieme a noi di questi nomi, della concretezza delle cose. E mentre in officina i macchinari sono ancora allacciati, i pezzi sono ancora mezzi sospesi, appunto noi abbiamo bisogno di certezze, di avere i nomi di questi investitori in modo tale da poter far chiarezza su un piano industriale. Poi chiaramente siamo i primi a pigiare sui tempi dell'acceleratore, perché lo ricordiamo che la cassa integrazione non è lo status in cui ogni lavoratore vuole stare. Noi vogliamo uscire il prima possibile, pertanto chiediamo un'accelerazione dei tempi anche su questo terreno contemporaneamente. Però ecco, sappiamo anche che il capitale necessario a GKN, capitale diciamo materiale che richiede GKN, è anche l'unica certezza su che abbiamo in mano affinché una industrializzazione seria proceda correttamente. E questi concetti abbiamo cercato anche di farli capire alle istituzioni nazionali e locali, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Toscana, al Comune di Campi Bisenzio, e sono impegnati nella nostra vertenza, oltre che anche posizione sostenuta ovviamente dalle organizzazioni sindacali presenti tutte in azienda. Pertanto è novità degli ultimi giorni che bisogna parlare anche di questa cosa che è successa, ovvero che c'è stata una lettera a tutti i lavoratori dove si metterebbe a rischio il progetto di reindustrializzazione a causa della presenza del presidio, a causa della mancanza di fuoriuscita materiale che necessariamente dovrebbe rifinire a clienti di GKN. E ecco, noi saremmo i primi volenterosi a far cessare questa forma di lotta, però soltanto di fronte a delle certezze che ad oggi non si sono presentate. Fra l'altro l'imprenditore Borgomeo, scrivendo una lettera del genere a tutti i lavoratori, scavalca immediatamente la rappresentanza sindacale e si pone come unico referente per i lavoratori, e questo è un comportamento del tutto antisindacale. Ovviamente la nostra risposta è stata piuttosto dura anche da parte delle organizzazioni sindacali. Ma non finisce qui, ovviamente. Sapevamo che dal 9 luglio il percorso che ci riportava tutti al lavoro non sarebbe stato semplice e facile. Però ecco, noi abbiamo tenuto duro almeno per questi primi 11 mesi, siamo riusciti ad evitare che questo stabilimento fosse smantellato del tutto. E pertanto vogliamo continuare a farlo con chi ci ha anche sostenuto fino ad oggi, cioè con tutti voi che siete insorti insieme a noi e ci avete seguito in questo percorso di lotta. E pertanto noi rinnoviamo il nostro il ringraziamento a tutti e a tutte voi, e il nuovo invito a partecipare anche alle iniziative che ci saranno di qui in poi, che saranno iniziative di culturali, ma anche di lotta, di sostegno anche all'arte verzense, perché non siamo ovviamente gli unici che se la passano male, gli unici lavoratori che se la passano male. Siamo recentemente stati spesso alle tutte le iniziative che i lavoratori del cartoneficio di Sesto Fiorentino hanno messo in campo. Saremo anche alle prossime iniziative sulla questione del tessile a Prato, e faremo altre iniziative di natura culturale e di socialità, e anche realizzeremo un evento non a festeggiare quel 9 luglio, ma a festeggiare un anno di resistenza, un anno intero di lotta, che sinceramente tutti noi forse avremmo preferito evitare, ma non c'è stata molta scelta. Questo è quello che abbiamo fatto in questi mesi, e alla fine dei 12 mesi vorremmo festeggiarlo con un concerto proprio qui davanti ai cancelli della fabbrica, come già altre volte abbiamo già fatto altri concerti anche prima, quando c'era ancora la vecchia proprietà di GKN, a sostegno, a supporto della lotta, organizzata interamente dal collettivo di fabbrica e da tutti il gruppo di supporto dei solidali. Ci saranno concerti che partiranno dalle 18 fino a che ce ne sarà, insomma, e ci sarà da bere e da mangiare, e pertanto vi invitiamo tutti e tutte a partecipare anche a questo evento che ci sarà. Continuate a seguire le nostre pagine del collettivo di fabbrica. Personalmente tanti di noi non amano i social media, anche così come sono usati adesso, ma ci rendiamo anche conto della loro larga diffusione. Comunque c'è una pagina nostra Facebook del collettivo di fabbrica lavoratori GKN e una pagina del gruppo di supporto Insorgiamo, che è nata successivamente al 9 luglio. E cos'altro dire? Noi per quanto riguarda la vertenza continuiamo a rimandare al mittente la richiesta di restituzione materiale verso GKN. Chiediamo ancora garanzie, chiediamo certezze sui nomi degli investitori, e di fatto l'azienda su questo punto di vista latita. Ecco, questo è bene ribadirlo. E vi saluto e ci vediamo molto presto sulle nostre nuove iniziative. State sintonizzati con noi e con Radio Wombat, e un saluto a tutti e a tutte. Grazie.
Barba, hai detto ogni cosa te, veramente c'è nulla da aggiungere. È stato un'occasione, credo, importante, utile per tutti, per fare un aggiornamento su quello che è lo stato dell'arte della vertenza CKN, che per il valore che ha assunto non abbiamo alcun dubbio a dire che, insomma, se non è la madre di tutte le battaglie, in questo momento è sicuramente un elemento strategico per tutti i lavoratori e le lavoratrici del nostro territorio, e forse anche con un pizzico di presunzione per i lavoratori e le lavoratrici del paese tutto. E insomma, c'è l'invito al 9 luglio, dove si rinnova e si festeggia quello che in un anno siete riusciti, soprattutto voi, il protagonismo del collettivo di fabbrica, ma come dite sempre insieme al territorio, a fare. Ma evidentemente c'è anche l'aspetto più vertenziale e più conflittuale di non smantellare il presidio di fronte a quelle che sono delle accuse, dei giochetti, dei tentativi e delle strategie di sicuramente depotenziare la lotta e il protagonismo dei lavoratori anche nella fase della cosiddetta reindustrializzazione, che ci hai raccontato stenta ad esserci. Ma tanto per cambiare, c'è sempre un elemento di continuità, che è il paternalismo e l'autoritarismo padronale, per cui ora, se la reindustrializzazione non si fa, no, di chi volevi che fosse la colpa, se non dei lavoratori che hanno occupato la fabbrica, quegli stessi lavoratori di cui si tessevano le lodi pochi mesi fa, quando Borgomeo ha preso appunto in possesso della situazione, è entrato arrivando dicendo: siete il mio orgoglio, grazie a voi che io oggi sono qui, grandi appunto lodi, si è sperticato in tutti i modi per accreditarsi agli occhi vostri e di tutti coloro che vi hanno sostenuto e vi sostengono, e poi ora si scopre che la reindustrializzazione non si fa perché ci sarebbe un presidio da smantellare e perché siete voi l'ostacolo alla, appunto ancora, alla reindustrializzazione. Questo evidentemente è inaccettabile, ma non c'è alcun bisogno delle mie parole né delle mie, tra virgolette, lezioni a distanza per un'intelligenza operaia che avete saputo mettere in campo e che resta lì dove deve stare. Quindi per noi della radio, per noi della stampa rassegnata, l'appuntamento è al 9 luglio e ancora, come hai detto, per ci fosse qualunque movimento repentino, usiamo pure i social, se da questo punto di vista servono a farci sapere le cose e a stare sul pezzo, e se no per una comunicazione e per una discussione magari un po' più approfondita e meno per slogan, ascoltate anche Radio Wombat. Direi, Barba, che è veramente un ringraziamento infinito con gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito fino a qui. Speriamo di aver fatto una buona trasmissione anche questa settimana, in quest'estate che per me resta un po' ballerina per quanto riguarda la disponibilità nello svolgere le trasmissioni, che continuano a non essere regolari, come ho già detto, e chi ci segue lo sa, impegnati anche in altre attività legate appunto alla lotta non ce ne ritorno in un aeroporto e nella piana fiorentina, ma questo, diciamo, un altro capitolo che possiamo riprendere più avanti o da altre volte. Non mancano le occasioni sulla cronaca, e invece questa volta il tempo va esaurendosi e direi che abbiamo detto già tante cose e tutto. Un saluto a chi è stato con noi e ancora un ringraziamento a Corso e al Barba, e appuntamento, diciamo, alla prossima settimana, sperando di riuscire a mantenere questa promessa. A tutti e a tutte voi, ciao!